Amici di Radio Svat, siamo tornati dopo un periodo di pausa post-Roubaix, dovevamo riprenderci. Torniamo per un'analisi post-Ardenne. Qui con Mel Kaiser.
Ciao a tutti, ciao Barry.
Abbiamo visto un dominio di due personaggi in queste tre gare. Pogacar e Remco. Pogacar avrebbe potuto espandere il dominio, domenica purtroppo è caduto e ci siamo persi l'ennesima possibilità di duello tra questi due mostri, ma è incredibile in queste gare quello che abbiamo visto, perché è sembrato quasi di non vedere il livello, è sembrato quasi di vedere un livello basso, talmente questi campioni vanno più forte degli altri. Non so
Sì, ormai è dallo scorso, da 3 anni quasi che va avanti e che continua questo trend dove ci sono dei fuoriclasse che fanno un altro sport rispetto a dei corridori che possiamo definire campioni, ma diversamente da altre ere, da altre annate in cui questi campioni si dividevano. La fetta della torta, una domenica uno, la domenica l'altro, con gare che venivano decise negli ultimi chilometri, in cui andava di moda parlare di star coperti, di risparmiare, in cui era quasi sembrava, cioè, sembrava quasi dire quello non sa correre. Se vedevi un corridore stare 10 metri al vento a 100 km al traguardo. Da 3 anni, 4, dai, sono arrivati questi fenomeni che hanno un motore diverso dalla media del gruppo e si possono permettere di fare queste cose.
sì, siamo arrivati al punto che ieri, ad esempio, nella Liegi, Remco davanti da solo con un plotone di 30 persone e gente che magari giustamente ha anche detto: ma come fanno a non prenderlo? Perché pensano al secondo posto? Ma come ci ha anche scritto Cicco, alla fine servono i watt, e se non hai i watt, anche se sei in 30, dove vuoi andare contro questi qua?
Ma sì, ma anche perché uno come Remco è talmente aerodinamico che se ti prende 100 metri è duro andarlo a riprendere, poi anche dopo 220 km per andare a riprendere uno così vuol dire che devi avere i suoi stessi watt, anzi devi averne di più, devi avere un gruppo organizzato, ma dopo 220 km chi è che è organizzato per andare a chiudere un buco del genere? Questi campioni questa cosa l'hanno capito. Hanno capito che alla fine ti bastano quei secondi per arrivare e quindi partono già al mattino con l'idea di non doversi giocare la gara in volata.
Andiamo a ritroso, partiamo dall'Amstel Gold Race. Vabbè, supremazia devastante, perché comunque ha vinto con un distacco di quasi un minuto su Benili e una roba come 2 minuti su Pidcock, c'è cioè un divario esorbitante. Ed è anche lì è partito a 100 dal traguardo praticamente. Cioè Pogacar era in uno stato di forma che ha fatto Fiandre, Amstel, Freccia, e se avesse fatto la Liegi potevamo anche finire la stagione e dargli la maglietta di campione del mondo, perché se la sarebbe meritata direttamente. E una cosa breve sull'Amstel, che da quando non ha più l'arrivo vecchio stile, a me non piace molto, sinceramente. Non è una corsa che anima, perché è forse più aperta e non si decide sull'ultimo strappo, però a me non piace, cioè non è l'Amstel che abbiamo visto da bambini, sinceramente.
Sì, anche perché siamo sempre stati abituati a vedere questo Kauberg che decideva tutto, che siamo cresciuti vedendo Gilbert partire sempre in quel punto, oppure anche mi ricordo Moreno Moser che quando Gilbert ha vinto il mondiale, che ha preso il Kauberg primo per Nibali, cioè a velocità folle, una volata e era bello vedere queste sparate fino in cima. Adesso non capisco neanch'io perché abbiano deciso di cambiare arrivo.
E in Olanda, come sempre, un minimo di pilotaggio c'è sempre.
Un ma minimo. Sì, follia. Quest'anno addirittura la macchina dell'organizzatore...
Cose mai viste, che, mai viste.
Che faceva in pratica dietro macchina Pogacar, poi non so, dopo 10 minuti si sono accorti che forse era meglio andare un po' più avanti, ma alla fine sì, forse in passato esageravano ancora di più con le moto, andando a bucare proprio l'aria al posto del corridore. E, o come hanno fatto con Van Der Poel l'anno che l'ha vinta, e sono così.
A riguardo di questa cosa delle moto, ieri ho visto una scena che volevo dirgli, cioè sarebbe anche i corridori lì davanti hanno detto ma cosa stai dicendo, quando Tratnik era fuori e avevano 30-40 secondi lui e Velasco sul gruppo e mancavano 50 secondi e Walter Attila è andato davanti al treno della, su dal Quick Step per dire alla per far cenno alla moto di andare via e quelli della Sudal Quick Step gli hanno detto ma cosa stai dicendo che cioè sti qua praticamente hanno già finito la gara, cioè lui pensava che Tratnik potesse arrivare al traguardo. Però vabbè, Walter Attila genius regolatezza secondo me, perché comunque già anche alle strade bianche ha fatto vedere che un po' gli si chiude la vena in corsa.
Sì.
E detto questo, Amstel, sorpresa Benili, e tutti gli altri uno step sotto proprio.
Sì, Benili, sorpresa di questo inizio stagione, già l'Arciano, e alla fine è un corridore che da junior correva con Remco, e perché si divideva, cioè ho visto numerosi podi assieme, solo che Remco era un fuori classe, ormai sono 3-4 anni che lo vediamo a questi livelli, lui ha fatto un percorso naturale, passando per gli under e poi diventando professionista, e quindi adesso è arrivato al mondo dei pro e sta dimostrando di valere quello che valeva da junior, come, un po' come Johan Van Wilder della Quick Step, della Sudal, che adesso fa il gregario di Remco, ma da junior in pratica erano compagni di squadra e facevano le stesse gare. E adesso stiamo vedendo questa nuova generazione che viene avanti, e Benili anche dopo l'Arciano e Coppie Bartel ha dimostrato, e Freccia del Brabante di nuovo anche ieri davanti, cioè sembra un pannolato a confronto a Remco, perché c'è questa pedalata in cui tira di spalle, ondeggia, non è fermo, non ha la classe di Remco, però grandi numeri anche lui.
E però mi gasa di lui che corre col body lungo da crono, non so se la gente ci ha fatto caso, ma lui corre proprio col body da crono, da cronometro. Cioè non
sì,
il body,
ma ormai,
maglia, body cronometro.
Ormai quella generazione penso che non abbia neanche mai corso in due pezzi.
No, follia comunque vedere, cioè quando vedi un giovane che ha corso con due pezzi è perché significa che è stato in una squadra italiana che gli ha detto che il body è una nullità.
Sì, è quella cultura lì, sì.
Sì, comunque suo stile, però gran gamba, e la IF qualcuno lo piazza sempre.
Sì, a me non piacciono quelle riunioni che fanno, che mostrano in diretta, perché sembrano dei bambini alle scuole elementari che ascoltano il maestro, e mi aspetterei più delle riunioni...
Con dialogo, dici?
Sì, stile Quick Step, in cui c'è vero confronto, in cui fanno branco. Sì, poi vedo, mi sembrano proprio delle cose un po' costruite così, non mi sembrano proprio delle vere riunioni in cui il direttore sente la gara e si vede la faccia e lo stato d'animo dei corridori che stanno per andare a farla.
Sì, molto riunioni molto fredde a mio parere.
Sì, sì, infatti. E comunque, sì, parlando sempre della gara del trittico, Jumbo Visma che un po' snobba le gare andando a privilegiare gli allenamenti collegiali in altura, e questo è un po' brutto perché A mio parere non puoi snobbare un trittico di classiche, anche perché, come abbiamo sempre visto e come stava dimostrando Pogacar, se punti al Tour de France a luglio e le classiche sulle Ardenne devi andare a farle. Non capisco perché Vingegaard le abbia
Sì,
snobbate
guarda,
così. E come
io.
Roglic che sta andando al giro, ci può più stare che snobbi la Liegi perché magari fa un discorso più in ottica giro in cui continua gli allenamenti in vista del giro anziché interrompere per andare a puntare tutto sulla Liegi. Però poi Vingegaard non puoi non andare a fare le classiche.
No, ma guarda, c'è cioè, anche Roglic, secondo me, non capisco molto questa mossa. Perché alla fine cioè, puoi magari saltarne due delle tre, puoi farne una su tre, due su tre, non lo so. Però negli anni, almeno per come abbiamo visto nel ciclismo, ti ho mandato proprio stamattina un arrivo del 2008 della Liegi, Valverde, Rebellin, i fratelli Schleck, Decker, Evans, Rodriguez, Bettini, Nibali. Cioè gente che magari un mese dopo aveva il Giro d'Italia. E vedendo il traguardo, cioè vedendo i primi 10 di ieri, dicevo sì, dove sono tutti gli altri? Perché manca gente, a mio
Sì,
parere.
sicuramente, anche perché la Jumbo praticamente, cioè, non si è mai vista alla fine, non sono mai stati protagonisti. Alla fine, Benoît ha fatto quello che ha fatto e gli altri non sono mai stati all'altezza. Se penso addirittura alla Freccia, cioè, nessuno proprio.
Fatto sta che sì, alla Freccia, Pogacar, altra marcia. Sì, lì abbiamo visto Landa, Woods, però poca roba. A parte che in una corsa come la Freccia non vedi le vere differenze atletiche, perché comunque è uno strappo, una sparata.
No, quello no, però quando ho visto Pogacar fare la S in salita da seduto con tutto il gruppo che spingeva sui pedali, lì proprio si è vista la differenza di motore e di gamba tra lui e il resto del mondo. Perché se fai quella S seduto, vuol dire che hai talmente una marcia che gli altri veramente capiscono dentro se stessi che questo qua sta correndo da solo.
E alla Freccia abbiamo visto un danese di cui ci parlano ormai da 1 o 2 anni che ha fatto un gran risultato anche insieme a Ciccone alla Liegi, Schielmose.
Sì, fortissimo. Anche lui correva con Remco da junior e adesso sta arrivando e
Non so se
secondo me
faccia il Giro o il Tour de
sì.
France, sinceramente.
No, no, lui punta al giro e anzi è l'uomo di punta della Trek e già questo inverno mi ricordo che si diceva che Schielmose punta al podio al giro e secondo me non è una cosa infattibile perché va forte dappertutto e sembra anche avere il motore per tenere su 3 settimane. Quindi secondo me in casa Trek Ciccone lo vedo molto meglio degli altri anni perché non lo vedo più cacciatore di tappe che il gruppo lo lascia andare via, poi vince la tappa e subito in Italia si dice Ciccone da podio. Quest'anno ha dimostrato di andare forte nelle corse di una settimana, che è il primo step per andare forte sui grandi giri. Quindi secondo me può far bene quest'anno.
E venendo alla Liegi, dopo il dominio incredibile di Pogacar, ci aspettavamo appunto un duello Remco contro Pogacar. Avrebbero fatto dei disastri clamorosi ieri, cioè, secondo me sarebbero arrivati al traguardo con 3 o 4 minuti sul gruppo. Non so chi dei due l'avrebbe spuntata, perché comunque a vedere Remco ieri aveva gran gamba, ha corso quasi il 99% della corsa a bocca chiusa, se non a fine Rochefoucauld. Però è un peccato non aver visto questo duello, veramente.
Sì, anche secondo me, perché probabilmente uno come Pogacar avrebbe aperto subito, perché secondo me non avrebbe aspettato gli ultimi metri di salita, ma uno come lui sarebbe pronti via, sarebbe andato sulla
redoute. Prima della redoute, sì.
Sì, avrebbe fatto il forcing subito, e poi sì, è una cosa che non sapremo mai, e anzi sarei stato curioso di vedere addirittura una volata tra i due, e, però sì, si è visto come dietro Pidcock si è andato in crisi di fame dopo aver cercato di tenere Remco, perché si è visto subito smettere di pedalare, proprio classico segnale di crisi, e poi prendere dei gel immediatamente.
Sì, ha cercato subito un collaboratore del team che gli ha dato una borraccia con gel.
Sì, e poi si è addirittura visto che sembrava che De Plus e Sivaco stessero meglio sulla côte dopo, e con Pidcock addirittura mezzo al gruppo, e poi invece si è proprio visto che si è ripreso e è andato a prendersi il podio. E strano questo corridore, che soprattutto essere una squadra come la Ineos, che in cui proprio le crisi di fame non dovrebbero nemmeno esistere nel 2023, è strano però che non è la prima volta che gli capitano queste cose.
Ieri, siccome c'è stata la conferma di una cosa che dovrebbe far riflettere anche i telespettatori amatori da casa, che Remco è sì che ha fatto la differenza in pochi metri con una sparata, però Sciccone e Schelmose non sono riusciti a rientrare in un tratto in pianura. Cioè Remco, dove ha fatto la differenza alla fine, è in quei sali e scendi e nei tratti un po' più vallonati e in pianura, non in salita. E lì vedi gente come magari Ciccone e Schelmose che sul passo, proprio in watt puri e non in watt pro chilo, vedevi che aveva qualcosa in meno rispetto a Remco.
Cioè, Remco quello è sicuramente, ma poi lui è un
cronome. Il ciclismo moderno non è solo salita, non è aspettare la salita e dire vediamo chi ne ha di più watt pro chilo e pesar poco e andare via. Cioè, Remco fa differenza anche quando trova mezzo centimetro di discesa.
Ma quello sicuramente, ma ormai sono anni che c'è chi vince grandi giri, a crono va forte, e come va forte Pogacar a crono, e riescono sia a fare quelle differenze, ma si è visto anche al Fiandre come Pogacar, dopo la sparata sul Paterberg, è riuscito a mantenere anche in pianura un'andatura pazzesca, e uno come Vedepe invece che c'ha la sparata secca da 2 minuti, lo vedevi più in difficoltà in pianura quando c'era da andare via di passo come se fosse una cronometro.
Voglio chiederti una cosa secca così, Remco col body bianco così al mattino, cosa hai pensato? Io ho pensato solo una cosa, questo oggi sta già dominando prima di partire.
Cioè, come ha detto Tolina, non sapevo se stavo guardando Eurosport o Pornhub.
Bellissimo, cioè il bello di Remco secondo me, che manca a Remco ha quello che non ha Van Aert sicuramente a livello di carisma e di carattere, e ha un po' più di Van Der Poel, perché Van Der Poel non è così in un certo senso arrogante e sicuro di sé, perché sì, dei momenti di fragilità li ha avuti anche Van Der Poel. Remco lo vedi così in giornata e lui è padrone della corsa, vuole essere padrone della corsa quando si sta bene, quando sta
sì,
bene.
Sì, poi anche quando Alaphilippe ha lavorato per lui, quando si è staccato, c'è Remco non gli ha neanche dato un'occhiata, un cenno, cioè proprio aveva una faccia di un'arroganza, di una voglia di andare a prendersi la gara, che come se non esistesse nessun altro, ci fosse solo lui in quel momento. E alla fine sì, c'ha quel carisma che secondo me neanche Pogacar c'ha.
Forse Pogacar non lo fa trasparire, però, secondo me, perché la cattiveria ce l'ha dentro. Una cosa poi a me ha gasato, quando era in una serie di curve in discesa Remco, e la moto stava per passarlo sulla sinistra, andando a sporcare un po' la sua traiettoria.
Esatto,
e lui, gli ha fatto, un gesto di star dietro.
Vero, vero.
E lì capisci quanto l'ha preparato, cioè quanto le prepara anche, perché lui sapeva nei 20-30 metri dopo dove doveva passare con le ruote.
Ma poi è stato bello quando è arrivato e cioè, sembrava non avesse nemmeno corso, cioè, e lì ti fa capire che questo qui è nato con qualcosa di diverso dagli altri.
Allora Kaiser, adesso facciamo un po' di Q&A, che ci sono arrivate un po' di domande. Vabbè, se Poggi non fosse caduto, secondo voi come sarebbe andata? È una domanda che ci chiediamo tutti. Io sarei proprio curioso di vederli uno contro uno, a 100 dal traguardo, e arrivare in volata chi la spunta, perché lì ho un po' di dubbi, non lo so.
Sì, è vero, perché Pogacar è forte in volata, però secondo me Remco anche ci ha lavorato, però finché non lo vediamo, no. Ormai lui è sempre stato abituato fin da piccolo a lavorare da solo, cioè ad arrivare da solo, e quindi anche lui deve farci l'abitudine agli arrivi in volata. Poi la storia che ha battuto Roglic in volata al Catalunya è una cavolata, perché non è stata una volata. E dobbiamo vederlo.
Chiaro, chiaro. E tanti ci chiedono il pantalone bianco, se è solo per loro o anche per i comuni mortali. Secondo me è solo per loro, perché rischiamo di fare veramente delle brutte figure noi col pantalone bianco. È veramente per pochissimi. Un altro chiede, molle ma senza ciclo computer?
A parte che non l'ho visto, ma poi una corsa così, che va tu a guardare, cioè partono e vanno a tutta dall'inizio alla fine, ci sono cotte di 5-6 minuti, che va tu a guardare, non è mica il mortirolo che dura 40 minuti e devi stare attenti a non andare fuori giri, lì è un fuori giri continuo.
E ci chiedono, parlate di quei piantati di Mas e Gaudu, non so che cosa abbiano combinato.
Beh,
sinceramente.
Sì, Gaudu si è staccato, Gaudu lo vedrai in una Liegi, Mas proprio zero, cioè,
sì, è
il corridore da corsa di 3 settimane, in cui basta
stare lì a quel ritmo,
è l'antifantasia.
Renko nuovo Gilbert? No, secondo me no, sono due corridori completamente diversi.
Ha già vinto una Vuelta.
No, non c'entra niente.
Anche perché Gilbert le volate le vinceva, quindi no, anzi, sono proprio l'opposto.
Cos'è mancato Pidcock? L'abbiamo già detto. Renko può fare la differenza anche in un grande giro, l'ha già fatta, ha vinto la
Vuelta. Sì, ma appunto non so perché la gente si dimentichi di quella Vuelta.
Troppa superiorità, non finirà per appiattire le gare, non lo so ragazzi, ogni volta che inquadravano Renko a me veniva voglia di pedalare 2 minuti dopo. Non ci sia di spettacolare in una gara come ieri, secondo me.
No, ma poi anzi, voglio dire, abbiamo passato 10 anni ad aspettare gli ultimi chilometri la volata, adesso ci arrabbiamo, non ci va bene, perché uno va via a 80 dall'arrivo, cioè allora
guarda,
non so cosa vogliamo.
Ci pensavo proprio ieri, noi avremo, cioè, secondo me tra 10 anni avremo la malinconia di questi momenti, perché veramente abbiamo aspettato 15 anni per vedere degli attacchi del genere.
Era sempre la redoute, la paura di andare via, tutti uguali, e restiamo lì, ce la giochiamo a dance. Cioè, noi abbiamo sempre visto gente come Caruso, che ti parte all'ultimo chilometro, poi un gruppo di 15 che va a riprenderlo, e non abbiamo mai visto azioni da a 50 dall'arrivo, a 30 dall'arrivo, e accendere la TV e sapere che questi a 50 ci provano.
C'è stato solo un ragazzo fino agli anni 90, Van den Broek, che era partito sulla Redoute, un po' in
sì,
stile
appunto, sono quelle cose che succedono appunto ogni 20 anni.
quando ti capitano dei fenomeni del genere. nota cioè una prova degna di nota secondo me è Velasco.
Grande. Sì, grande, grande, anche perché
ha finito 19° dopo una fuga.
Sì, poi quando era lì con Tratnik non voglio neanche sapere quanti watt doveva spingere per stargli a ruota. E sì, grande crescita Vela, e ormai sono tanti anni che è professionista, però a questi livelli non l'avevamo mai visto. Anche mai visto, l'anno scorso al Tour è stato il migliore degli italiani e sulle tappe dure era sempre lì, però in una classica come la Liegi sono quelle prove che ti fanno capire a che livello sei.
E hai visto qualche tappa del Tour of Alps, magari?
Sì,
hai visto qualcosa di interessante?
Grande Ineos.
Kemna, attenzione.
Sì, The Plus che è tornato dopo qualche anno in cui, dopo il tour in cui planava sul Galibier per scortare Kruiswijk, adesso è veramente tornato forte. E Gegenhardt, sì, le spuntava quasi sempre in volata, però secondo me Roglic e Vene e Remco hanno un altro passo in salita, quindi hanno corso, sì, come corrono, come ha sempre corso da Ineos, in testa al gruppo e facendo la selezione, però secondo me la Jumbo fanno un altro sport in questo momento.
Si può dire, secondo te, che finalmente post-Covid sarà il primo giro con dei partenti, con due pretendenti che valgono i primi della classe? Perché comunque abbiamo sempre visto le seconde linee al Giro d'Italia, non dobbiamo girarci intorno.
Sì. Perché ultimamente, come lo scorso anno, alla fine siamo stati lì 20 giorni per aspettare lo scatto sul Fedaia, e secondo me quest'anno quei due lì, già dalla prima crono, sarà come per loro la salita ultima del giro, l'ultima tappa, già si scanneranno già da subito, e poi in montagna vedremo sulle tre cime, ma secondo me fanno un altro sport.
E per parlare di un altro sport, di gente che fa un altro sport in maniera veramente pessima, quindi noi amatori, parliamo brevemente dell'esordio di quello che è successo alla Colnago e quello che ci aspetta per le prossime tappe gran fondo.
Colnago,
dai, dimmi due o tre perle che hai visto che hai sentito in griglia o in corsa nei primi chilometri.
Bellissima gara. Allora, i primi chilometri sono stati, già la partenza, squadre amatoriali tipo la Sildon Garda che faceva una finta di fare i professionisti già al mattino col direttore sportivi, che sembrava di vedere Fitte Peters alla partenza di una Roubaix, e poi niente, pronti via, il Gaffu che subito, prima di partire, amici, dai, andiamo in fuga subito, e quindi alla terza curva, no, partenza, devo accusare il Brambo di pannolanza perché siamo partiti per andare in fuga, e da uno come lui mi aspettavo che ci seguisse, perché non è che abbiamo fatto uno scatto, una volata, c'è stato un andare in fuga, un leggero allungo, e in cui poteva anche lui saltare dentro, da lui me lo sarei aspettato. E invece lui, cioè, io Gaffo lo affianchiamo, gli fa, non so se l'ha detto al Marango, chi fa, no, lasciali andare. E invece sarebbe stato figo fare quella fuga iniziale insieme.
E beh, poi a loro discolpa posso dire una cosa, erano lì a lavorare, dai, possiamo...
Sì, ok, io... mettiamola così. E poi i primi chilometri Gaffu che andava via al suo solito, che il suo velocità di crociera solita, che è intorno sempre ai 3,80, 3,90. E poi sono rientrato a un certo punto, dopo una curva sento un urlo da dietro, fermi, mi giro, erano Dutto e Facchini che erano evasi dal gruppo per venirci dietro. E poi una certa, dopo penso 15 chilometri, 20 dai, e Dutto si gira e, come e per dire a Facchini, dai, cioè in pratica ci davamo i cambi per stare a ruota di gaffo. E Facchini, come sbottata, ha detto: ma mica possiamo fare 160 chilometri così? E alla fine Gaff è andato via da solo. E il gruppo ci ha ripresi. E in quei chilometri lì in gruppo, leggero pianura, discesa pianura, sentivi gente urlare 40 di media. In pratica non stavamo pedalando perché il gruppo...
No, è una roba folle gasarsi per la media nel 2023, quando le bici da sole, senza pedalare, no? Tu ti siedi sulla bici e vai a 38 all'ora.
Sì, cioè... poi... poi logicamente tutti i bici nuove aero così, cioè far 40 di media in pianura... cioè è quasi non pedalare. Poi invece in salita grande, grande forza in dedutto, che è sempre bello vederlo alle gran fondo, perché proprio lo vedi che va domenica alla gara per aprire e per essere lì a portare al limite il proprio fisico ogni domenica. E
sì, ma anche perché per il background che ha avuto non ha una mentalità, cioè ha più una mentalità anche nel mondo amatoriale da, cioè non voglio dire da professionista, perché era professionista in un altro sport, però lo vedi che ha bisogno di stimoli agonistici e non di risultati di categoria. Lo
no vedi? Beh, quella, vabbè, la categoria è una cosa che chi ha fatto agonismo fin da bambino, c'è una cosa che non entra in nessun angolo del cervello, però di lui è proprio bello vedere che c'è proprio l'agonismo nel sangue, che sia una gara di bici, di corsa o di tiro alla fune, lui la domenica va a gareggiare.
E poi ti dirò, mi piace che lui è uno di quelli che in salita sì va forte, ma è uno anche di quelli che va alle gare in circuito e vince in sì, fuga, chiaro, cioè è uno che va forte un po' in tutti i sensi, non è uno di quelli che pensa ai watt pro chilo come no, fa il 90% logico. Di quelli
poi
di
ti
davanti.
Dirò, secondo me va più forte adesso di quando faceva biathlon, perché va a sfido, secondo me ce ne sono pochi anche in Coppa del Mondo che vanno forte come lui, perché alla fine il biathlon possiamo quasi non definirlo neanche uno sport di endurance, perché le gare durano dai 20 massimo 40 minuti. Vedere un atleta come lui andare forte anche su gare di 6 ore mi fa scattare il pallino, e secondo me ce ne sono pochi atleti forti come lui in Coppa del Mondo. E poi tornando alla gara, e a snaghi tirati come se dovessero fare il Tour de France.
Sì, sì, loro Miotto, tutti sì, super magrissimi,
pazzesco. Erano già in forma da gran fondo di classiche di luglio. E poi ti dirò, classico che proprio vedi anche la differenza di guida tra i primi della classe e quelli di media classifica, perché non sanno fare doppie file e non sanno correre, diciamo, al contrario di chi sta davanti, che non serve chiamare la doppia fila quando c'è il terreno e le...
Sì, quando serve sanno che devono farlo in automatico.
Dici. Cioè senza chiamarla, si va e si fa.
Ma anche perché, come dire, tanti che arrivano magari in quarantesima, cinquantesima posizione, è gente che ha iniziato magari a pedalare 2 o 3 anni fa e non sa neanche cosa possa essere la doppia fila, cioè magari lo capirà tra 3 anni.
Sì, chiaro, può anche essere chiaro. Normale. E poi comunque livello pazzesco, perché penso. Andiamo
no,
a
aspetta,
vedere.
Franz, posso dirti la frase che bisogna dire ogni anno?
Si va sempre di più.
Anche quest'anno si va sempre di più. Cioè, qui in magazzino ogni giorno passa gente che dice quest'anno si va sempre di più. E tra 10 anni, quando dopo 10 anni di fila mi diranno si andrà sempre di più, vuol dire che ci saranno FTP media di 500 watt. Perché...
sì, sì, pazzesco, pazzesco. E poi, vabbè, poi comunque... Cioè, c'era Ryan Gibson in corsa.
Sì, professionista che sulla salita, della
UAE. Proprio vedevi, aveva una facilità di pedalata pazzesca. E poi chi ho visto ancora? I soliti Panno che col Garmin sulla Luna, ormai... Cioè, quelli ormai si vedono, ma non serve neanche andare in gara, basta farsi un giro sulle strade normali. E
posso
basta.
Dire, secondo me, non l'ho mai visto in corsa, però, e non so cosa pensino i primi della classe di Senni, però a me gasa vedere uno che ha fatto una carriera, comunque, cioè uno che ha corso in BNC per anni, ha vinto un Tour of Utah, se non sbaglio, o comunque un giro a tappe in America davanti a gente che è ancora adesso nel gruppo, ed è uno, Gaffum ha detto che è uno che in discesa va anche molto stecca, cioè uno che comunque vedi che ha fatto un altro sport nella sua vita rispetto al mondo amatoriale, e ne vedremo sempre di più di cose del genere, secondo me. E ti dico più, perché l'altro giorno ho visto le classifiche ho visto una news di una gara a cronometro a Cipro amatoriale, e c'erano il Nurzakarin e suo fratello, cioè questi professionisti che smettono e hanno voglia di gareggiare, si infilano in queste gare, cioè arriveremo a Glasgow che saranno praticamente dei mondiali semiprofessionistici con ex professionisti, perché come c'è stato Johnny Åkerland, ma lo stesso per dirti Cigala, che è uno che ha corso in nazionale junior o under, se non sbaglio, è sempre ogni domenica in giro. Cioè, ormai si arriverà a, come dire, a un livello, cioè professionisti amatori sarà solo nominale, perché poi ci sarà,
sì, ma ci vabbè, sarà, ma gente che è già così, è già così, è già così da diversi anni, perché una persona che si allena 30 ore alla settimana non può essere definito un amatore. E poi riguardo a Senni, cioè, dovremmo invitarlo qua un giorno a raccontarci di quella BMC, perché alla fine quella era una BMC in anni in cui
la prima all'avanguardia,
sì, che c'era Cadel Evans, c'era Greg Van Avermaet, e se lui era stato preso in quella squadra vuol dire che veramente Jim Ochovitz credeva che avesse un motore pazzesco, perché prendevano, c'era dentro Taylor Finney e Daniel Oss, cioè c'erano dentro motori che poi, cioè, hanno vinto corsoni e corsa tappe allucinanti.
È bello confrontarsi con gente che ha fatto questo tipo di gare alla fine, cioè, rispetto a quelli che dicono no, ma quegli ex, i professionisti non devono correre, devono correre sugli amatori, quelli che non hanno mai fatto professione. No, secondo me no, cioè, il bello di questo sport è che tu puoi correre con gente che facciamo un esempio, sabato o domenica, sì, il giorno della Liegi, c'è stata la prima tappa UCI Gravel. Ha vinto Valverde, è partito da solo in fuga al primo chilometro, non so, primo chilometro per dire. Inizio gara, è partito da solo, è andato. E tu hai la possibilità di gareggiare con gente del genere, lo stesso giorno, sullo stesso percorso, e confrontarti. Ti ruba una posizione, ma cosa ti serve? Perché dovresti
arrabbiare?
No, chiaro.
Chiaro.
E quindi si arriverà sempre di più a, come dire, un mondo open, come è al di fuori dell'Italia. Faremo una puntata dedicata solo a questo discorso qua, ne avevamo già parlato nel 2018-19 con un articolo, e Franz, ti dico anche che questa è una rubrica che inseriremo in ogni puntata, rubrica amatori, lo troveremo un altro titolo e parleremo di questi appuntamenti amatoriali. E sì, poi per tornare alla gara, Gaffu, tu sai meglio cosa è successo, è caduto,
sì, poi
ha sbagliato strada,
poi vabbè, lui quest'anno sta facendo un altro sport, e quindi prova anche a fare queste fughe da solo, e perché anche quando io ero in gruppo, poi E tipo anche Dutton mi ha affiancato e mi ha chiesto: no, ma se arriva bisogna fargli un monumento. Io che gli ho detto: ma guarda che lui quando va in giro da solo fa 6 ore a 300 fissi e non arriva che non è neanche sudato. E poi sì, è caduto e ha sbagliato strada, però in una gara, se avesse fatto gara normale stando in gruppo fino alla prima salita e poi aprendo lì, penso che non avrebbe avuto nessun problema ad arrivare da solo. Comunque vedremo un bello scontro tra lui e Senni anche alle gare più importanti in questa stagione.
Sì, per quelli che magari dicono ma è corridore da com, come quando dicevano il bandito corridore da virtuale, come ormai fanno tutti questi discorsi. Alla Liegi c'era in fuga un certo Jason Osborne che è passato in Alpe, sì, grazie
follia.
Cioè è stato campione del mondo Zwift e sta piano piano prendendo confidenza con la strada e arriverà, come il bandito esordito alla grande al nord, piano piano avranno i loro alti e bassi, ma entriamo in un mondo ciclistico diverso, dove forse ci saranno più possibili, cioè ci sarà possibilità sia per chi sa correre sia per chi ha motore e deve imparare a correre.
Ma sì, ma poi come fai a dire che è uno da com, uno che ti arriva nei 10 in una tappa del Valle d'Aosta?
Cioè. No, sì. Vabbè, sono altri discorsi. Vabbè. Per chiudere, Kaiser, io questo weekend sarò a un evento che in Italia dicono... il gravel è una pannolata, il gravel pannolanza in giro con le borse. Allora, abbiamo sempre detto, noi la roba di andare in giro con le borse al medio, viaggi, dormire, non fa per noi, noi siamo da gare. Domenica e sabato e domenica c'è un evento che sì è gravel, ma è come se fosse una gran fondo su sterrato. E saranno al via Ivan Cortina, Dani Moreno, l'ex Katusha, Chadaga c'è, ci sono un sacco di ex professionisti, se non sbaglio forse torna anche Valverde, e io credo che questo sia il futuro delle Gran Fondo.
Beh, allora calma, se mi parli di gente che sa aprire, che fa un'altra gara per aprire anche lì, sono d'accordo, ma se mi parli la gente che va in giro con i borsoni perché quando bisogna aprire dice ma no, è meglio,
appunto,
meglio,
appunto, è quello
meglio
che
andare
t'ho detto.
Piano e guardare il paesaggio. Devo contraddirti perché quella è proprio l'estremizzazione della pannolanza.
No, no, ma è come abbiamo detto, quella è pannolanza che non fa per noi, non guardiamo. Però se vai in evento grave e dici pannolanza, poi guardi la start list e c'è Ivan Cortina, c'è Daga che ha vinto una tappa al Giro d'Italia, Dani Moreno che non so quante tappe abbia vinto, un po' la solfa cambia e io credo che la direzione delle corse in futuro sarà quella di andare sempre di più sugli sterrati per una questione di sicurezza, e per facilità di organizzazione, per garantire traffico chiuso un po' a tutti, è più quella, e poi anche perché è più divertente in un certo senso, però vabbè, come sempre il futuro è sempre difficile da comprendere per la chiusura. Vediamo cosa ci aspetta, vediamo che tipo di evento è, vediamo quanto apriranno e vi farò un report nella prossima puntata, podcast rubrica amatori. Adesso facciamo una cosa, le tre cose più brutte di queste Ardenne?
Più brutte? Ma no, dai.
Non abbiamo visto grandi...
No.
No. Bah, io metterei magari sì, cioè non mi è gasato tanto il comportamento di Walter Attila, Enric Mas, perché vabbè ci sta sempre, e bah sì, dai, mettiamo anche Vingegaard che non si è presentato,
quello sì, quello sì,
forse lui al top, mettiamo, dai
è vero.
Bene, abbiamo messo un po' di tutto in questa puntata, ci vediamo alla prossima, che penso sia, faremo di sicuro una tappa di avviso, no, fermo Franz, diamo un 5 minuti, anzi 3 minuti, un'anteprima di quello che è successo alla Gran Fondo New York, perché ha cambiato le carte in tavola,
follia.
Faremo una puntata dedicata. praticamente nel 2024 la Gran Fondo di New York vedrà anche una corsa professionistica un quarto d'ora prima di quella amatori, e quindi quest'anno ha cambiato il percorso facendo una sorta di percorso prova per i professionisti dell'anno prossimo. Ci saranno anche premi in denaro su tre muri per i primi tre che passeranno. Cioè, se è il livello che ci sarà nei prossimi due anni, sarà una cosa fuori dal comune. Cosa ci aspetta?
Ci aspetta che sarà una gara ancora più tirata e ancora più gente partirà per New York convinta di poter andarsi a giocare, di andare a giocarsi la gara in volata assieme ai primi, ma alla fine verrà fuori che questi strappi verranno fatti ancora più forti e vedremo gente saltare per aria anche in strappi di 50 metri perché non ne ha più.
Io ho già prenotato un elicottero che venga a prenderci nell'Hudson perché veramente esploderemo. Ci sentiamo per una prossima puntata e grazie a tutti.
Grazie a tutti, ciao Barry, alla buona track.